Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Eddie Bertozzi di Academy 2, che distribuisce il film Holy Spider di Ali Abbasi al cinema da giovedì 16 febbraio 2023, ben trovato.
Ciao a tutti.
Raccontiamolo a chi ci ascolta brevemente.
Holy Spider è tratto da una storia vera, da un fatto di cronaca accaduto in Iran. È la storia di un serial killer di prostitute che agiva non in un posto qualsiasi, ma a Mashhad, che è una delle città sante dell'Iran. Convinto di dover ripulire le strade dalle peccatrici, raccoglieva le prostitute per strada e le uccideva una ad una. Ma ci sarà qualcuno che si metterà in mezzo ai suoi piani criminosi, ed è una donna, una giornalista, che contro tutti e contro pure la polizia, lo Stato e l'opinione pubblica si metterà sulle tracce delle serial killer per fermarlo. È un film che parte da uno spunto in qualche modo classico, quello dei film di serial killer, ma la sua ambientazione specifica in Iran e in quel contesto culturale, sociale specifico lo rende un film in qualche modo mai visto prima.
Appunto per questo, cosa vi ha convinto di questo lavoro?
Ci ha convinto il modo assolutamente inedito con cui ci parla della società iraniana e del modo in cui ci parla del ruolo delle donne nella società iraniana di oggi. Il film poi assume una valenza e una forza ancora maggiore oggi alla luce di quello che sta succedendo in quel paese. È un film, ci tengo a sottolinearlo, girato da un regista che non vive più in Iran e la cui protagonista è dovuta fuggire dall'Iran in quanto perseguitata nel suo paese. È un film che si permette di fare tutto ciò che nel cinema iraniano di oggi non è possibile fare e in questo senso assume una valenza politica fortissima.
Cos'altro sappiamo del cineasta?
Ali Abbasi è un regista che è diventato piuttosto famoso qualche anno fa con un film che è diventato immediatamente di culto. Si chiamava Border, arrivò fino agli Oscar e raccontava una storia di amore e accettazione assolutamente sui generis. Ancora una volta il regista mostra una capacità sensazionale nel metterci di fronte a delle storie inaspettate e a suscitare nel pubblico una serie di reazioni anche fortemente viscerali alle sue storie. È sicuramente un nome da tenere d'occhio, ne risentiremo a parlare anche con progetti che andranno oltre il campo europeo.
Che circuitazione ha avuto all'estero tra festival e sale?
Holy Spider è sicuramente uno dei film più chiacchierati e in qualche modo più di successo dell'anno. Ha avuto la sua prima mondiale lo scorso anno al Festival di Cannes, dove vince il premio per la migliore attrice, per la straordinaria interprete, Zahra Mira Ebrahimi. Da quel momento in poi ha girato veramente tutti i festival del mondo. È uscito già negli Stati Uniti, dove è stato un enorme successo, e da questo momento in poi comincia a uscire anche in tutto il resto del mondo. Non è solo un film che ci permette di scoprire una storia inedita, non è solo un film che ci permette di riflettere su quello che sta succedendo in Iran oggi, ma è anche un film che ci permette di partecipare ad una conversazione culturale che sta veramente abbracciando tutto il mondo.
Che distribuzione sarà?
Usciremo il 16 febbraio in quasi 50 copie in tutta Italia, nei principali centri. Dalla settimana successiva sono già previste ulteriori tappe anche nelle città di provincia. È sicuramente nostra intenzione far vedere questo film il più possibile, perché pensiamo sia veramente un regalo per i nostri spettatori.
Il film Holy Spider di Ali Abbasi al cinema da giovedì 16 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Academy 2 che lo distribuisce. A presto!
Grazie a voi, ciao!
con Simone Totola di Officine Ubu per presentare il film The Quiet Girl di Colm Baird al cinema da giovedì 16 febbraio 2023. Ben trovato.
Ciao, ben trovato, ciao.
Come lo racconteresti?
The Quiet Girl in realtà parte da una premessa molto semplice. Si racconta di Pipe, che è una bambina di 9 anni, proviene da una famiglia sovraffollata, disfunzionale, anche impoverita. Siamo nell'Irlanda dei primi anni 80, nell'Irlanda rurale. Kate è una bambina che a scuola non parla con nessuno, viene ignorata dai suoi compagni, dalle sue compagne di classe. E lo stesso le capita anche quando arriva a casa, perché la famiglia è troppo presa dal lavoro e anche dall'arrivo del nuovo figlio dei genitori, perché Kai è la quinta figlia e c'è un sesto in arrivo. E lei sostanzialmente è una bambina molto taciturna, la quale manca l'affetto di una famiglia. Con l'arrivo dell'estate, quindi la scuola si interrompe, i genitori decidono di, tra virgolette, sbarazzarsi di questa bambina che diventa un po' un peso per loro, visto che in estate arriva un altro. E decidono di mandarla a trascorrere qualche mese a casa di lontani parenti, che sono dei cugini della madre. Questi parenti sono una coppia di mezza età che Kate non ha mai visto, o comunque li ha visti quando lei era ancora in fascia, quindi lei non li conosce, e anche loro è la prima volta che la vedono dopo tantissimi anni. Quindi Kate arriva in questa casa di questi parenti e a poco questa coppia, di cui si viene incaricata dell'affido di Kate, inizia pian piano a conoscerla, a stabilire con lei un rapporto che con i suoi genitori la piccola non aveva mai avuto prima. Ci sarà poi un elemento sul quale verterà molto anche la drammaticità del racconto e anche sul quale si baserà il modo in cui il rapporto della bambina con questa nuova coppia si svilupperà, è che in questa casa nella quale lei arriva c'è un segreto. È un segreto che riguarda il passato di questa coppia di parenti e che Kate a poco scoprirà. E da quando questa bambina inizierà a sbucciare a casa di questa nuova coppia di parenti, lo spettatore, almeno a me, è capitato che veramente riesce a farla percepirlo proprio, questa nuova fioritura di questa bambina che scopre per la prima volta dei gesti di amore, di affetto, di cura nei suoi confronti che prima le erano stati negati. Quindi cresciamo con lei e scopriamo con lei quanto una famiglia non sia veramente tale in quanto legata dal sangue, ma una famiglia è tutto quello che sta sotto all'idea di amore, di cura, di attenzione reciproca.
Cosa vi ha convinto di questo lavoro?
Appena l'abbiamo visto ce ne siamo innamorati, un film che racconta con estrema delicatezza, ad altezza proprio bambino, una storia nella quale ci si può ritrovare, quindi è un film assolutamente accessibile a tutti quanti, grandi e piccoli. Ma soprattutto colpisce veramente la delicatezza con cui il regista, ma anche gli attori, sono riusciti a mettere in scena tutti quei piccoli gesti di cura, di affetto, di cui ognuno di noi avrebbe bisogno nella propria vita. E poi sì, l'altra cosa che ovviamente ci ha colpiti è questo finale incredibilmente emozionante, che racchiude in sé una scena veramente molto toccante, quando poi le luci della sala si riaccendono, sarà un po' difficile nascondere le lacrime, almeno a me è capitato così.
Che percorso ha avuto all'estero tra festival e sala?
E questo ha avuto un percorso abbastanza anomalo e molto lungo in realtà, perché è stato presentato per la prima volta esattamente un anno fa al Festival di Berlino, in una sezione parallela, una sezione dedicata ai film con protagonisti bambini e adolescenti. Il film ha vinto il premio dedicato a questa sezione e da lì in poi ha partecipato a decine e decine di festival di tutto il mondo, riscuotendo un enorme successo sia di pubblico che di critica. Ha vinto 7 ITA, che sono gli Oscar del cinema irlandese, ha vinto diversi premi al Festival di Londra, è stato ai diversi festival negli Stati Uniti, è stato veramente ovunque. Fino a quando è arrivata la consacrazione più grande, nel senso che il film è stato ufficialmente candidato al premio Oscar per il miglior film straniero. Quindi insomma un percorso che è iniziato a piccoli passi, ma che poi è arrivato a riconoscimenti più importanti.
Del regista cos'altro sappiamo?
Sappiamo poco in realtà, nel senso noi un po' di più perché abbiamo avuto a che fare con lui, quindi un po' ci ha raccontato il suo percorso, ma in realtà questo è il suo primo film di finzione, perché è un regista che prima si è dedicato a cortometraggi, si è dedicato a dei documentari, a prodotti televisivi, e
questo invece è il suo primo lungometraggio di finzione, che tra l'altro ricorda essere stato da una storia breve che fu pubblicata su New York Times della scrittrice Claire Keegan. Il racconto si intitola Foster, non è stato tradotto in italiano purtroppo, ma la scrittrice ha appena pubblicato un libro che è anche attualmente nelle librerie di tutta Italia.
Che uscita sarà?
Il film uscirà il 16 di febbraio, arriveremo a toccare le principali città italiane, uscirà anche ovviamente in provincia e siamo sicuri che la risposta del pubblico, dato che altri film ha già avuto alcune anteprime in alcune città d'Italia nelle scorse settimane, ed è piaciuto veramente tantissimo, quindi il passaparola si è già attivato e ci sono tanti spettatori che ce lo stanno chiedendo. Per trovare l'elenco sale vi basterà andare sulle nostre pagine social di FCNV o sul nostro sito, dove verrà pubblicato l'elenco completo, dove trovare questo incredibile gioiello.
Il film The Quiet Girl di Colm Baered al cinema da giovedì 16 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Simone Totola di Officine Ubu che lo distribuisce. A presto!
Grazie a voi, a presto! Ciao a tutti!
Con Susanna Della Sala, regista del documentario Last Stop Before Chocolate Mountains, finalista ai David di Donatello, che torna in sala. Ben trovata!
Grazie, grazie per questo invito.
Che storia hai raccontato?
La Stop è una storia fatta di collettività, magia, fantasia, ma soprattutto rinascita, grazie al potere benefico dell'arte in tutte le sue forme. In un luogo apparentemente fantasma nel deserto californiano vive una piccola comunità che è fatta di persone che per necessità o per scelta si sono trovate a vivere ai margini della società. Sono persone sole e soprattutto artisti in fuga dalla società di massa e che si fanno comunità in questo luogo surreale ai margini del mondo. Il film però non vuole raccontare una storia di sconfitti, perché appunto al cuore di questa comunità c'è l'arte, il suo potere benefico e di rinascita, che sia del luogo ma soprattutto una rinascita interiore. Quindi è un luogo che poi diventa una metafora quasi universale di una ricerca di una realizzazione e liberazione individuale.
Come hai conosciuto questa realtà e come hai deciso di realizzarne un documentario?
Questo film, che in fondo è un viaggio, è nato da un altro viaggio che risale in realtà a 11 anni fa, dove in un road trip americano, nel tentativo di noleggiare un camper per una sera, ho conosciuto questo filmmaker italo-americano di nome Cao Ruspoli, che poi è appunto uno dei personaggi del film, e tramite lui negli anni è nata un'amicizia, ho seguito un po' la sua fuga dalla città in questo luogo e così, ecco, l'ho scoperto. Ed è stato lui, dopo aver visto altri miei progetti che in un certo senso trattavano temi simili e anche avevano un'estetica abbastanza surreale, è stato lui a dirmi: guarda, questo posto fa per te, e in effetti è stato così.
Com'è stata la lavorazione?
La lavorazione è stata molto lunga e complessa, in totale è durata tre anni di riprese, con delle interruzioni soprattutto a causa di visto, in cui io ho vissuto lì 3 mesi alla volta e quindi ho proprio vissuto con loro e non c'era un'idea, un'intenzione iniziale, quindi non sapevo cosa si era andata a raccontare, ma sono stati più che altro le storie che poi ho vissuto lì, le persone che ho conosciuto a traghettarmi in questa realtà e poi da lì è nata la storia.
Che esperienza è stata?
È stata un'esperienza illuminante. Io mi sono veramente innamorata di queste persone che si sono rivelate per me come dei maestri di vita. Quindi anche nel film ogni dialogo secondo me potrebbe essere inciso, perché sono veramente perle di saggezza, e quindi è stata un'esperienza veramente un cambiamento nella mia vita.
E questo titolo?
Il titolo è un po' una metafora. Questa comunità si chiama Bombay Beach e ha da un lato questa distesa desertica con treni merci che passano ogni mezz'ora, quindi mi dava molto l'idea, no, di questi vagabondi che un tempo viaggiavano alla ricerca di una nuova vita, e dall'altro lato di questo luogo c'è questa montagna che si chiama veramente la Chocolate Mountain, e quindi è metaforico, nel senso una terra quasi per ritrovare un po' se stessi prima di una liberazione, quindi dell'arrivo alla montagna di cioccolato, un po' il miraggio, eh.
Che forma distributiva avevi scelto per questo lavoro?
Io sono riuscita a girarlo grazie ad un raccolto fondi, quindi è iniziato in maniera molto piccola e non avevo ancora una produzione. Poi due anni dopo l'ho presentato a IDS, Italian Doc Screening, e ho approvato la produzione Doc Lab, che è stata una manna dal cielo, perché grazie a loro siamo riusciti poi a fare un'ultima fase di riprese e poi grazie a loro siamo riusciti a chiudere il film. E sono stati loro a scegliere Talab come distribuzione, che è comunque sinonimo di grande qualità nel mondo del documentario. E poi abbiamo esordito al Festival di Locarno, quella è stata la nostra prima presentazione, e poi il Festival dei Popoli a Firenze. Quindi speriamo in una distribuzione chiaramente festivaliera. E poi abbiamo avuto questo primo tour a dicembre in sala, che è stato molto bello. Riuscire a portare un documentario in sala è sempre un privilegio.
Adesso c'è una specie di tour di proiezioni nelle città alla tua presenza.
Esatto, è partito a inizio dicembre, adesso continua, abbiamo altre tre proiezioni. La prima è il Cinemino di Milano, poi ne abbiamo un'altra il 20 febbraio a Roma, al Cinema Farnese, e il 27 a Torino, al Cine d'Arletti.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Per informazioni potete andare o sul mio sito personale, che è susannadellasala.com, oppure il sito della produzione, che è doclab.it, e il sito della distribuzione, che è zalab.org. Altrimenti anche i social di tutti noi, Instagram e Facebook, oppure il sito del film, che è laststop.doclab.it.
Il documentario Last Stop Before Chocolate Mountains, finalista ai David di Donatello e di nuovo al cinema dal 14 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Susanna Della Sala. A presto!
Grazie a voi per questo invito e venite a vederlo. Sono molto felice di conoscervi e grazie ancora.
Con Giulia D'Amato, regista del documentario Un altro giorno d'amore, al cinema da giovedì 2 febbraio 2023, ben trovata.
Ciao, buonasera.
Che storia hai raccontato?
Un altro giorno d'amore è la mia storia, in realtà. Sono partita dal mio amore da adolescente, ero fidanzata con un ragazzo che andava allo stadio, che andava in curva, era un ultras del Perugia. E tramite lui e tramite quell'amore da adolescente che rincorrevo mi sono venute addosso altre storie. Quella di Davide Rossi, ultra del Teramo e militante politico, che è stato arrestato e ha scontato 6 anni e mezzo di carcere per devastazione di saccheggio. È stato accusato per gli scontri della manifestazione di Roma del 15 ottobre del 2011. E la storia di Edoardo Parodi, amico di Carlo Giuliani, e nel documentario c'è Maria Pia, che è la madre, perché Edoardo poi è morto dopo un altro corteo, in realtà in Svizzera, il 2 febbraio del 2002. E proprio grazie ai ragazzi della Curva del Perugia che io sono venuta incontro a tutte queste storie che sono collegate dalla repressione, ma anche dalla ribellione, non solo giovanile. E quindi è il mio sguardo estremamente personale su queste storie qua.
Come era venuta l'idea di realizzarne un documentario?
Perché io faccio cinema e credo in un tipo di cinema che non mi piace chiamare indipendente, ma che sicuramente non risponde a quei canoni del cinema, quello di sistema di oggi. Penso che ci siano delle storie che meritano di essere raccontate, anche se proprio quel sistema cerca di fare finta che non esistano. E io lavoro con Gianluca Arcopinto ormai da tanti anni, e proprio grazie a Gianluca abbiamo deciso che questo film andava fatto, era importante, e forse perché non era solo la storia mia, ma era la storia di tanti.
Come lo hai strutturato?
Sono 3 linee narrative che si incrociano. È una linea in cui io ho ricostruito quell'amore da adolescente, il cinema del reale, un po' di finzione, un po' romanzo. C'è la parte di documentario e poi in realtà c'è tantissimo materiale di repertorio, non solo degli scontri di Roma e di Genova, ma ho avuto la fortuna di avere come regalo per questo film materiale di repertorio che avevano girato un gruppo di ingrifati che erano partiti da Perugia per andare al corteo a Genova il 20 luglio del 2001, che c'è il footage loro, proprio il vero filmino girato, perché uno di loro ha una piccola videocamera, e quello che poi è successo a Genova, c'è tanto materiale. È stata la prima volta tutta questa quantità di materiale anche privato, perché era uno dei primi cortei che era stato così tanto ripreso dai singoli, non solo dalle televisioni o dai giornalisti.
Com'è stata la lavorazione? Quanto tempo e che modalità ha avuto?
È stata lunghissima proprio perché quando uno lavora di base senza budget, nel senso il costo vivo del film, che per un documentario è veramente stato irrisorio, è stata lunghissima. È stata lunghissima perché comunque all'inizio, quando io ho deciso di raccontare la storia di Davide, Davide ancora era in carcere. Quindi io ho aspettato che venisse liberato Davide, ho aspettato il ventennale di Genova del 2021 per andare a fare altre riprese. Quindi in realtà sono stati 5 anni di lavoro, ma dove io ho avuto la fortuna di avere 4-5 persone, dal montatore ai sceneggiatori, al direttore della fotografia, nonché il produttore e chi mi ha curato le musiche soprattutto, che non mi hanno mai lasciato sola, perché sennò sarebbe stato impossibile. Non solo, e poi ho avuto la fortuna di poter uscire in sala grazie al cinema postmodernissimo di Perusa, con cui stiamo facendo questo piccolo tour di proiezioni.
Ecco, proprio a questo proposito, ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più, soprattutto per le sale?
Soprattutto per le sale, perché il film adesso avrà un tour che viene esteso nel tempo e ci saranno diverse città, tra cui tornerà Roma, tornerà Perugia, Milano, Monza, Firenze, Bologna, Napoli, Palermo, però tutto spalmato nel tempo, e le date si troveranno sulla pagina Facebook sia di Pablo Distribuzione che del Postmodernissimo, che sul mio contatto Instagram personale, che è aperto e pubblico, e lì ci sono tutte le date.
Il documentario Un altro giorno d'amore al cinema da giovedì 2 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla regista Giulia D'Amato. A presto!
Buonasera a tutti, grazie mille!
Con Andrea Frenguelli, co-regista del documentario Ex Cim, Mattone su Mattone, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, giovedì 16 febbraio 2023, ben trovato.
Ciao Federico, grazie dell'invito, davvero un piacere.
Che storia hai raccontato?
A me la prima cosa che mi viene da dirti è la mia. Il progetto Ex Cim nasce davvero tanto tempo fa. Innanzitutto è uscito nel 2018, quindi ha già 5 anni, ma se vado all'origine del progetto, secondo me parliamo del 2012, se non del 2010. Cioè, figurati, era anche un momento in cui non immaginavo che neanche nella mia vita forse avrei fatto il filmmaker. Mi piaceva scrivere vagamente, cercavo di fare storytelling e banalmente un giorno mi chiesi, ma io, la persona che sono in termini culturali, quindi in questo c'entra tantissimo la musica, da dove vengo? Quali sono le mie radici? E la risposta, in effetti poi l'ho anche trovata, era probabilmente questo luogo, Black Cim, ossia un centro sociale occupato e autogestito, occupato dal 94 al 96 a Perugia, la mia città natale appunto, che poi è risultato seminale per tantissimi dei gruppi e dei processi sottoculturali della città. Cioè, c'è veramente un filo rosso che lega il Cim e qualsiasi esperienza di autogestione, di controcultura c'è stata a Perugia negli ultimi 20 anni. Parlo della scena punk hardcore, della scena reggae, di movimenti più politici come anche quello femminista e quello transqueer, insomma. Tutto nasceva da lì. È nata da un'esigenza personale che si è fatta politica, come spesso succede, insomma.
Come hai deciso di articolarlo?
È un documentario molto classico. C'ha un taglio cronologico, storico, attraversa sostanzialmente, per raccontare bene quei 2 anni, attraversa l'intero decennio 90. Appunto, ripeto, una struttura molto classica, ma necessaria in effetti, perché per raccontare bene il Cim bisognava raccontare perlomeno la Pantera, bisognava raccontare il contesto della Perugia degli anni 80, che poi in realtà è abbastanza sineddoche, no? Cioè Perugia, per carità, forse è un po' più grande rispetto alla zona media delle città di provincia italiane, forse anche un pelino meno depressa, mi viene da dire. Però in realtà appunto quello che cercavo di fare è raccontare una storia di provincia che si facesse anche storia comune, storia di tutti. Però ripeto, il dettaglio è molto classico, cronologico.
Materiali d'archivio e interviste?
Sì, c'è una serie di interviste ovviamente a circa 15 persone e poi un'incredibile ricerca d'archivio, bellissima, faticosissima. Ho avuto accesso veramente agli archivi sia di Movimento che poi di altre fonti, perché appunto l'esigenza era quella di raccontare una Perugia passata, una Perugia di provincia, una città quieta, borghese, diceva qualcuno, dove anche le ombre parlavano. Però sì, un lavoro di archivio veramente enorme e prezioso, trovo, che è stata anche la maniera di tirar fuori dai cassetti roba che magari non sarebbe mai uscita da lì. E in questo senso Ex Cim è anche un invito, secondo me, è un invito a riguardare nei propri bauli, a riaprire le vecchie cassette, i vecchi archivi di Volantini, per farne memoria collettiva, cioè al di là del film in sé, no? Per esempio anche tu Federico con la trasmissione lo fai, no? Qualsiasi cosa fai tu, sulla trasmissione sulla Banda Rossa, lo archivi in un bellissimo sito. E questo abbiamo cercato di fare anche noi, tant'è che poi il progetto, uscito il film, che poi in realtà è andato anche abbastanza, ha avuto una sua distribuzione quasi in tour, no? Lo portavamo soprattutto nei centri sociali, ma poi non è che ci abbia avuto una diffusione commerciale. Però poi che è diventato il progetto? Una sorta di ripetitore di tutto quello che veniva dall'underground perugino. Quindi negli ultimi 5 anni io ho usato quella pagina Facebook come appunto ripetitore di schegge di memoria varie che mi arrivavano. Addirittura la gente poi ha cominciato anche a mandarcene, no? Per usare la pagina del CIM, soprattutto su Facebook, come un ripetitore appunto di queste memorie dimenticate. E poi, cosa interessante appunto che tu mi chiedi dell'archivio, ovviamente è rimasto una quantità enorme di materiale fuori dal film. Negli anni abbiamo cercato di capire che farne e proprio giovedì presenteremo questa nuova pagina del sito www.exim.info, che è l'archivio di tutto quello, soprattutto il cartaceo, rimasto fuori dal film. Quindi una nuova occasione di crearci una memoria collettiva, in sostanza.
Che mosaico esce fuori dal documentario?
Il mio malgrado è un film abbastanza commovente. Cioè io non volevo fare un racconto nostalgico, ci ho provato veramente fino alla fine. Però è vero che quelle sono esperienze in un certo senso irripetibili, ma forse il messaggio vero del film è che nonostante l'irripetibilità di quelle esperienze, di quelle modalità, quello che rimane è lo spirito. Quindi che forse bisogna trovare il comune con quelle esperienze di quegli anni, degli anni 90, e tradurle in nuove pratiche. Secondo me alla fine è questo quello che ne viene fuori. È sicuramente un quadro nostalgico, commovente, e tuttora gli ultimi 10 minuti fanno scendere qualche lacrimuccia. Però poi penso che l'afflato sia una spinta verso l'avanti.
Ci dai nuovamente tutti i riferimenti web per saperne di più?
Cioè, principalmente il sito www.exim.info, dove in un page trovate il film già fatto, cioè è già lì. Quindi se venite giovedì 16 al Forte, ok, perché ricordo a tutti che l'esperienza del cinema in sala è unica e ripetibile nel buio, cioè il cinema si guarda al buio, però comunque già trovate diverso materiale, fra cui il film stesso. E ripeto, da giovedì pubblicheremo questa nuova pagina, l'abbiamo chiamata The Wall, perché è un enorme muro di archivio, e poi c'è la pagina Facebook, che è più snella, più frizzante, la usiamo un po' più spesso, Mattone su Mattone.
Il documentario Exim, Mattone su Mattone, a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, giovedì 16 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento al coregista Andrea Frenguelli. A presto!
Grazie Federico, a presto, ciao!
Con Agata De Laurentiis del Cinemino per presentare la rassegna di film cult e pietre miliari in versione originali Cinemino Classics. A Milano, al Cinemino, da lunedì 13 febbraio 2023, ogni lunedì. Ben trovata!
Ciao, ciao a tutti!
Partiamo dall'esperienza Cinemino, ce ne parli?
Cinemino è una sala che ormai viene definita di profondità, ossia una sala di seconda visione che fa lavorare a lungo i film, quindi li tiene un po' in programmazione qualche settimana, ecco, più delle sale classiche. È un cineclub, quindi è fatto da gente che ha una tessera associativa e che frequenta in maniera assidua questo spazio, quindi diciamo che a differenza magari di altre sale abbiamo un pubblico ricorsivo che torna spesso in sala, anche più di una volta alla settimana. È un pubblico anche da un lato esigente, che si è abituato a vedere film in lingua originale e che ha mostrato dell'interesse per tutto quello che è rassegna, retrospettiva, magari approfondimento rispetto ad un argomento piuttosto che a un altro, e quindi ci ha stimolato anche a creare incontri e rassegne particolari per loro.
Come sarà articolata questa rassegna?
Abbiamo pensato di realizzare la prima di una serie di rassegne dedicata al cinema classico, comunque pietre miliari della cinematografia europea e americana. In questo momento poi vedremo nella seconda fase cosa organizzare. Questo perché abbiamo notato che il pubblico giovane non ha mai visto questi titoli in sala e ce lo richiede proprio ha voglia di rivederli su grande schermo, un po' per commentarli con gli altri, un po' perché magari li sta studiando a scuola e quindi ha proprio questa esigenza. L'idea è quella di mescolare, senza un ordine cronologico ben preciso e partendo da un nostro gusto molto personale, dei film che riteniamo fondamentali. Quindi si va da 2001 Odissea nello spazio, però passiamo anche per Frankenstein Junior o l'infernale Quinlan e film come La fiamma del peccato, quindi mescoliamo noir, commedie e capolavori totali.
Un film per ogni lunedì o anche più proiezioni?
In alcuni casi i film vengono riproiettati, quindi per esempio 2001 di Odissea nello spazio, che esce comunque in sala in quei giorni, quindi è un'uscita, chiamiamola classica, la ribattiamo altri due giorni, quindi avrà dei passaggi anche nel martedì e nel mercoledì, e così sarà anche per esempio per Frankenstein Junior, mentre invece altri titoli avranno una sola uscita il lunedì sera.
Saranno accompagnate da qualcuno le proiezioni?
Sì, quasi tutte avranno un'introduzione o comunque, se non sarà possibile essere presenti fisicamente, avremo un video di presentazione del titolo che approfondirà alcuni temi.
C'è qualche forma di interazione con il pubblico sulle indicazioni rispetto alle scelte?
Sì, tutte le nostre rassegne nascono da richieste specifiche di qualcuno, quindi o perché ci hanno proprio fermato fuori dalla cassa chiedendoci avrei tanta voglia di rivedere questo titolo, o perché ci scrivono. Quindi abbiamo fatto anche un'esperienza particolare, quella di realizzare una serie di podcast che si chiama Cinema Confidential, che un po' racconta di storie di cinema. Ecco, in relazione a quello ci hanno scritto dicendo perché non fate vedere anche film di quel periodo, perché non ci fate rivedere questo o quest'altro titolo, e quindi abbiamo deciso di seguire un pochino questa linea, di ritornare ai grandi classici.
Come avete affrontato e come state affrontando la crisi di presenze nelle sale?
La nostra è una sala abbastanza piccola e che ha un rapporto col pubblico molto stretto, essendo un cineclub, quindi di sicuro abbiamo sofferto negli anni passati come tutte le sale, per motivi proprio oggettivi di difficoltà, sia per il contingentamento dei posti, ma sia anche per la mancanza di prodotto. Abbiamo chiuso un 2022 positivo, mettiamola così, e abbiamo iniziato il 2023 molto molto positivamente. Io credo perché abbiamo cercato di mantenere sempre un rapporto strettissimo col pubblico, quindi non appena è stato possibile i nostri spettatori sono tornati in sala.
Diamo tutti i riferimenti web per il programma?
Il programma lo trovate sul sito ilcinemino.it, lo potete vedere anche principali piattaforme legate al cinema, trovate le informazioni necessarie, oppure se ci chiamate perché avete dei dubbi sicuramente vi rispondiamo.
La rassegna Cinemino Classics per film cult e pietre miliari in versione originale a Milano al Cinemino da lunedì 13 febbraio 2023 ogni lunedì. Un saluto e un ringraziamento ad Agata De Laurentiis.
Grazie a tutti, buona serata.
Con Silvano Falocco della rete Yekatit 12-19 febbraio per presentare riflessioni e iniziative sui crimini e l'eredità del colonialismo italiano a Roma dal 13 al 19 febbraio 2023. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Partiamo dalla rete, parlacene tu.
La rete è costituita da una serie di organizzazioni, associazioni, attivisti e qualche istituzione, anche istituzioni culturali, che sul tema del colonialismo italiano e della istituzione di una giornata, in questo caso è una settimana, di riflessione sui crimini del colonialismo e anche sulle eredità, che a volte sono difficili come quella del razzismo, ha pensato di coordinare la propria iniziativa in modo tale da avere una settimana densa che convoglierà a Roma diverse esperienze anche presenti sul territorio nazionale. Penso alla principale, la Federazione delle Resistenze, Comuming, che sarà presente a Roma proprio perché storicamente fa iniziative attorno alla data del 19 febbraio, giorno d'inizio della strage di Addis Abeba. In questo caso ha deciso di convogliare la propria energia, la propria disponibilità su Roma. Quindi una rete informale ma molto importante che ci vede ora almeno in una trentina di organizzazioni.
Come è stata pensata questa lunga iniziativa?
L'iniziativa è stata pensata attorno a quattro assi, se possiamo chiamarli così. Il primo, il più semplice, il più usuale, è quello delle tavole rotonde di presentazione di libri o dibattiti attorno al tema del colonialismo e del neocolonialismo. È un asse facile e più immediato. Il secondo è quello per iniziative artistiche, dai film ha delle performance teatrali che permettono di contestualizzare la questione del colonialismo italiano, film importanti che hanno avuto poca distribuzione e che noi abbiamo tutte le sere allo Spazio Scena, a parte giovedì alla Sala Expo, la sala delle esposizioni con L'Ordine delle Cose di Andrea Segre. E questo è il secondo asse. Il terzo asse è quello delle passeggiate urbane, trekking urbani per l'odonomastica coloniale, oltre 150 tra vie, piazze, palazzi, busti, che nella città di Roma testimoniano una presenza muta che noi vorremmo invece descrivere. Il quarto, invece, l'ultimo asso, è quello rivolto alle scuole, perché c'è qualche scuola, ad esempio il Plinio Seniore, che sta facendo un percorso formativo sulle questioni del colonialismo italiano. Ecco, questi quattro assi noi li intrecceremo tutti i giorni, ogni giorno ci saranno più iniziative che ognuno potrà andare a vedere gratuitamente.
Rispetto ai vari lavori artistici, dai film alle opere scritte alle opere teatrali, che tipo di ricerca è stata? Nel senso, ci sono molti lavori attuali di questo periodo che testimoniano una attenzione rinnovata verso il colonialismo italiano?
Di lavori ce ne sono, alcuni sono di diversi anni fa, se penso appunto ad Asmare Eritrea di Caterina Borrelli, è un lavoro che ha più di 10 anni, ma è un lavoro che ha avuto una visibilità sempre intermittente, che noi abbiamo pensato di mettere in fila nel corso delle giornate dedicate al colonialismo italiano. Ma se penso ad esempio a Luca Guadagnino e quindi a Inconscio Italiano, che è un film dedicato al colonialismo italiano, un film documentario che ha avuto scarsissima distribuzione e che invece noi sabato sera presentiamo allo Spazio Scena, ripeto, sempre gratuitamente fino a esaurimento dei posti, un film di un regista importante, pluripremiato, che però su questa opera, un'opera appunto sulla memoria rimossa, ha visto questa opera poco distribuita in Italia, proprio perché è un tema che noi tentiamo di mettere nell'oblio. E quindi mettere in fila opere importanti sul tema, penso a Valerio Ciriaci su Graziani, un'opera fatta nel momento in cui fu deciso di fare un monumento ad Affile a Graziani, un'opera molto forte, molto radicale, tutte queste le possiamo vedere, e è stata una ricerca relativamente facile, nel senso che questa volta abbiamo preso quello che è stato prodotto, magari il prossimo anno invece andremo a scovare meglio, anche facendo delle chiamate, chi volesse indagare attraverso le opere artistiche sul tema del colonialismo, noi siamo ben contenti di proiettarle.
Anche a livello bibliografico c'è vivacità?
Nel corso degli ultimi anni è pieno di libri, l'ultima ad esempio di Emanuele Ertola, che è uno storico dell'Università di Pavia che fa parte della rete Yekatit 12-19 febbraio, un libro che si chiama Il colonialismo degli italiani, che verrà presentato in una delle giornate. Ma se pensiamo al libro di Giulia Greghi, Decolonizzare il museo, o a quello di Caterina Borrelli, Memoria necessaria, o il nostro Roma coloniale, ecco, sono molte le opere che nel corso degli ultimi anni stanno indagando quello che negli anni passati era considerato un tabù con il mito del bravo italiano.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
La rete Yekatit 12-19 febbraio la trovate su Facebook, la trovate anche su Instagram, e la rete ogni giorno a partire da lunedì inizierà a diffondere il programma completo per tutte le giornate, ma parliamo di oltre 40 iniziative nel corso della settimana, quindi potete trovare lì le iniziative del giorno. La prima di queste sarà la Biblioteca Mandela a San Giovanni, lunedì sarà l'apertura dell'iniziativa alla Biblioteca Mandela il 13 febbraio alle 17:15 con un dibattito. La Biblioteca Mandela a San Giovanni è proprio sopra la fermata della metro, con un dibattito sul colonialismo e neocolonialismo organizzato da Eritrea Democratica e CNCA, con la presenza di Annalisa Camilli, Nadia Nur e diversi ospiti. E tra l'altro ce ne sono molte iniziative che si stanno unendo, quindi non si trovano nel programma, il programma effettivamente è un work in progress e ce n'è qualcuna anche rilevante che proporremo direttamente la prossima settimana.
Riflessioni e iniziative sui crimini e l'eredità del colonialismo italiano a Roma dal 13 al 19 febbraio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Silvano Falocco della rete Yekatit 12-19 febbraio. A presto!
Grazie, arrivederci e mi raccomando seguiteci.
Con Francesca Rosati Freeman, coregista del documentario No Guo, nel nome della madre, che sarà proiettato in ricordo del giornalista e regista Pio D'Emilia a Roma, a Libri & Co, mercoledì 22 febbraio 2023. Ben trovata.
Grazie, Federico.
Tutto parte da un libro, ci racconti?
Benvenuti nel Paese delle Donne, è un libro che ho scritto fra il 2008 e il 2009, dopo alcuni anni di ricerca sul campo. Infatti mi ero interessata già da alcuni anni della cultura della popolazione Moso, una minoranza etnica che ha un'organizzazione socio-familiare di tipo matriarcale e matrilineare, cioè una società egualitaria senza violenza è affidata alle donne. I Moso vivono sulle pendici dell'Himalaya, a 2700 metri di altitudine, attorno a un lago di una bellezza davvero stupefacente, nel sud-ovest della Cina. E il libro, sotto forma di racconto di viaggio, descrive tutti gli aspetti di questa società, i loro valori, cioè la cura, il rispetto, l'ascolto, il consenso decisionale, e una spiritualità che riconosce il principio creativo femminile. Infatti Gamo, che è la loro montagna sacra, è venerata come una dea madre, nutrice e protettrice di tutta la popolazione Moso.
Com'era nata poi l'idea di realizzarne un documentario?
Dopo aver pubblicato il libro nel 2010 ho continuato a fare dei viaggi sul posto e approfondire ancora di più questa cultura, e l'idea di realizzare un documentario si faceva sempre più pressante, anche perché la società ha avuto negli ultimi anni dei cambiamenti rapidi che sono dovuti a un afflusso che è sempre più invasivo dei turisti. E avrei voluto che un documentario restasse una testimonianza di questa cultura prima che cambiasse troppo, e che restasse anche come un documento storico per i Moso stessi.
Come è subentrato Pio D'Emilia? Come avete collaborato?
Io ho lavorato 2 anni sul progetto del documentario. Io non sono una cineasta ed ero quasi pronta a partire quando mi contatta Pio, che aveva trovato il mio libro a casa di un suo collega a Pechino e, incuriosito dal titolo, legge il mio libro e va a visitare Moso per alcuni giorni, e ha prodotto un brevissimo documentario per Sky TG24. Dopodiché mi contatta su Facebook e mi manda il link del suo documentarietto, dove ho apprezzato molto il fatto che mi citava mostrando il mio libro, ma in quanto al contenuto lasciava molto a desiderare. Io ero molto intrigato dal fatto che le donne erano libere sessualmente e non si sposavano, e gli dicevo che il matriarcato Moso non era solo questo e che anch'io avevo in progetto di farne uno molto più completo, facendo parlare i Moso stessi. Stavo per partire con una piccola equipe ed è stato qui che Pio mi ha offerto il suo aiuto, che veramente ho accolto con entusiasmo, che avevo bisogno della sua professionalità di reporter. E così siamo partiti il mese di giugno del 2012.
Com'è stata la lavorazione?
Molto complicato e molto, molto difficile, perché all'inizio è mancata l'intesa fra Pio e il resto dell'equipe. Poi un po' per il carattere prorompente di Pio, che doveva essere sempre al centro dell'attenzione. Io lo conoscevo appena, l'avevo solo incontrato una volta e mi ricordo queste sue precise parole. Mi ha detto: un giornalista per fare quello che avevo fatto io ci avrebbe messo pochi giorni, invece una ricercatrice o un'antropologa ci mette anni, e quindi questo stava a significare la differenza fra un lavoro abbastanza completo e dettagliato dei ricercatori e la superficialità a volte con cui sono trattati certi argomenti da certi giornalisti. Comunque il clima che si era venuto a creare fra tutti noi era pessimo e sta di fatto che ad uno tutti gli altri sono partiti e siamo rimasti solo io e Pio a continuare da soli a fare sia le riprese che le interviste. A volte Pio partiva da solo con il suo scooter a riprendere paesaggi, scene sul lago e non c'erano orari, spesso si alzava all'alba. Le interviste invece le preparavo io. Pio si occupava delle cose tecniche, del suono, della luce, ma interveniva nelle interviste anche se qualcosa non gli era chiaro. Magari per me alcune domande erano scontate, visto che ero io a conoscere le persone, i luoghi da una decina d'anni. Ma Pio interveniva facendo delle domande da neofita. Questa cosa ha avuto il vantaggio di rendere più chiari certi concetti. E comunque siamo rimasti 2 mesi insieme, abbiamo lavorato incessantemente con molte difficoltà, soprattutto per l'interpretazione. Infatti abbiamo avuto 3-4 interpreti che si sono succeduti, ma la post-produzione poi apre tutto un altro capitolo, anch'esso con tante difficoltà, soprattutto linguistiche. La prima versione è doppiata in italiano, ma ne abbiamo fatto una seconda con i sottotitoli, perché finalmente avevo trovato una donna Moso che abita in Francia, e quest'ultima versione ha vinto il premio del pubblico per il migliore documentario in Francia, al Festival International di Cinéma d'Asie. Lì sono stata io a presentarlo e poi sono stata chiamata parecchie volte in Francia, in Svizzera, in Italia a presentarlo ed è stato selezionato anche a Mumbai. So che Pio l'ha presentato in Giappone, in Cina, se ricordo bene, presso le ambasciate italiane, ma quando era in Italia alcune volte l'abbiamo presentato insieme a Milano e a Roma. Nuguo vuol dire il paese delle donne. E questo titolo l'ha voluto Pio, io invece ne volevo un altro e allora abbiamo fatto un documentario con 2 titoli. Perché ho voluto Nel nome della madre? Perché è in contrapposizione con il principio maschile dominante in tutti gli aspetti della società patriarcale. E poi perché volevo rendere omaggio alle nostre madri ancestrali, quelle che per prime hanno saputo costruire un modello sociofamiliare, culturale, spirituale che era centrato sul principio creativo femminile, cioè un principio che in generale esclude la violenza, la competitività, l'individualismo e che invece si fonda sui valori della cura, del rispetto, la solidarietà, la condivisione, che sono valori su cui si fonda la società matriarcale dei Moso ancora oggi, quindi sono tutti valori del principio materno, ma senza farne un inno alla maternità, perché si può essere materni senza essere madri. E per ultimo, ma non il meno importante, la divinità più importante per i Moso è la loro montagna sacra, che è percepita come madre nutrice per il corpo e per l'anima ed è venerata come una dea. Ecco, questi 3 motivi sono stati per me significativi per poter attribuire al Nuguo il titolo Nel nome della madre.
Si tratta di una comunità che, se non sbaglio, all'epoca contava 40.000 persone. Che tu sappia, oggi che ne è dei Moso?
Sono sempre intorno ai 40.000, perché ci sono Moso che vanno via dal posto e ci sono invece Han, cioè i cinesi delle altre province, che vengono sul posto perché aprono negozi di souvenir, aprono ristoranti e sono stati costruiti anche degli hotel di lusso, perché prima della pandemia il turismo era diventato veramente troppo invasivo e deleterio per la cultura Moso, perché poteva distruggere completamente la cultura con l'arrivo del denaro e quindi di una economia basata piuttosto sul profitto che sulla solidarietà, che era l'economia principale e tradizionale dei Moso. Però l'ultima volta che sono andata, prima della pandemia, ho visto che sì, c'erano molti cambiamenti, però nello stesso tempo nelle famiglie le tradizioni erano sempre le stesse, i valori praticati non erano cambiati. Quindi esisteva ancora quella cura, il rispetto, l'amore, l'ascolto, il consenso decisionale. Questi sono tutti valori che ancora oggi fanno parte della loro cultura.
Il documentario Nuguo, nel nome della madre, proiettato in ricordo del giornalista e coregista Pio De Emilia a Roma, Libri & Co, mercoledì 22 febbraio 2023 in piazza San Cosimato 39. Un saluto e un ringraziamento alla coregista Francesca Rosati Freeman. A presto!
Ok, grazie Federico.
Con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino per presentare la 12ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 24 gennaio al 30 maggio 2023. Ben trovato.
Ciao Federico, salve a tutti.
Un appuntamento classico per il cinema classico,
sì.
Ci sentiamo ogni anno, raccontiamolo però per chi non lo conoscesse. Cos'è?
Certo. Beh, siamo arrivati al 12º anno, quindi diciamo veramente sempre di più un punto di riferimento per tutti i cinefili, anche in generale gli appassionati di cinema, perché è un'occasione di vedere appunto dei grandi classici in sala, in pellicola, che è una cosa sempre più rara. Peraltro è un evento che anche ha ingresso libero, con prenotazione sempre sul sito di Palazzo delle Esposizioni, però ecco, questa è anche era rimasta una costante negli anni dell'evento, cioè ingresso rigorosamente gratuito. Quindi insomma è un aspetto divulgativo della rassegna a cui teniamo molto. E inauguriamo martedì 24 gennaio, l'orario è sempre le 20, le proiezioni saranno con cadenza bisettimanale, sempre il martedì, e partiamo con una commedia meravigliosa della Hollywood dei tempi d'oro, e Colpo di fulmine, Ball of Fire, diretta da Howard Hawks, scritta da Billy Wilder, e già qui insomma basterebbe, e ci sono poi Gary Cooper e Barbara Stanwyck tra gli interpreti. È una specie di bizzarro e divertente rifacimento di Biancaneve con i ruoli di genere invertiti, con Gary Cooper, professore di glottologia, che ha speso anni in questa biblioteca con 7 vecchi professori per completare l'enciclopedia, arriva la voce slang e si rende conto che lui non sa niente dei dialetti che si parlano nei bassi fondi, e quindi per una volta esce di casa e va in questo locale malfamato e conosce questa ballerina, che è Barbara Stanwyck, e poi ovviamente il professore, la ballerina, si innamora. Ci sono una serie di equivoci molto divertenti. Poi tra l'altro presenterà il film Franco Montini di Repubblica. Ci tengo sempre a ricordare che anche quest'anno, come è successo l'anno scorso, l'evento sarà in collaborazione col Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici Italiani, gruppo Regione Lazio, per cui ogni film verrà presentato al pubblico da un critico diverso, per aiutare un po', ecco, a orientarsi e a contestualizzare il film prima della visione.
Per un totale di quanti lavori?
Sono in tutto 10 film.
Com'è stata la scelta?
Tu sai, noi non seguiamo un vero e proprio filo rosso, e sono film di epoche, paesi diversi. Il vero filo rosso poi è il fatto che sono tutte proiezioni in pellicola 35 mm. Molti vengono anche dall'estero, da Londra, da Parigi, da Los Angeles, per cui è veramente una bella occasione anche per vivere l'esperienza della pellicola. E tutte pellicole insomma di qualità, tutte in versione originale con i sottotitoli italiani, insomma è una bella occasione per tornare in sala a vedere dei classici. Poi ecco, iniziamo con una commedia, però la commedia sarà un po' protagonista in generale di tutta la rassegna, perché avremo da Zelig di Woody Allen al Teatro di Minni di Frank Capra, che è uno dei primi muti di Capra, che come ogni anno peraltro sarà accompagnato dal vivo al pianoforte da Antonio Coppola. Avremo i protagonisti di Altman, che insomma più che una commedia forse è una satira feroce della Hollywood degli anni 90, e Tirate sul pianista di Truffaut, che pure ha quella leggerezza della prima Nouvelle Vague, per cui alla fine potremmo considerarlo anche quello forse una commedia. E poi è un film poco visto però veramente molto molto interessante, che è Non tutti ce l'hanno, di Richard Lester, è un po' il film simbolo della Swinging London degli anni 60. È un film pieno di umorismo surreale che insomma riesce a catturare quella stagione della Londra del beat degli anni 60, della prima psichedelia. Ed è veramente molto molto divertente. Ecco, all'epoca vince addirittura la Palma d'Oro. Questo è uno dei titoli veramente delle chicche che voglio segnalare. Poi ci saranno ovviamente, come ogni anno, anche i registi, gli eroi della cinefilia più oltranzista, come per esempio Bellatar, di cui facciamo Perdizione, proietteremo, che insomma è uno dei film che hanno segnato di più un certo immaginario cinefilo europeo. E poi faremo anche un paio di noir come Sabotaggio di Hitchcock, che è un film del periodo inglese tratto da Conrad, e un Fritz Lang, un melodramma con tinte noir, La confessione della signora Doyle, Clash by Night, che è anche un altro titolo interessante da recuperare, tra le altre cose anche perché è una delle prime parti significative di Marilyn Monroe. Ci tenevo molto poi a segnalarti anche il 16 maggio faremo un omaggio a Maya Deren, che sicuramente tu conosci, è stata una delle pioniere del cinema d'avanguardia americano, nata in Ucraina e emigrata dopo la rivoluzione negli Stati Uniti, quindi naturalizzata americana, ballerina, coreografa, antropologa, scrittrice e anche appunto regista d'avanguardia. Faremo una serata con vari cortometraggi girati tra gli anni 40 e 50 che coprono quasi l'opera completa di Maya Deren, con le copie che vengono da Parigi. Insomma, questa è veramente una bella occasione.
Che arco temporale hai coperto? Da che anno si parte e a che anno si arriva?
Partiamo sempre dal muto, comunque c'è sempre un film muto in ogni ciclo, quindi partiamo dagli anni 20 e arriviamo, ecco, il film di Altman, i protagonisti è del 92. Primissimi anni 90 non ci spingiamo oltre di solito, anche se detto fra noi, e mi sento un po' vecchio a dirlo, comincia a essere 30 anni fa, insomma, questi sono film che magari non abbiamo visto al cinema, ormai possono essere storicizzati, perché sono passati più di 30 anni tutto sommato.
Quali sono stati i tuoi referenti per la ricerca dei film?
Noi lavoriamo appunto con vari cineteche, per esempio col Teatro di Minni, questo di Frank Capra è un restauro storico della Cineteca di Bologna, Perdizione viene dalla la Bottanta di Bergamo, che è insomma una società benemerita di distribuzione dei vecchi classici del cinema d'essai. Poi lavoriamo molto con Parcercus a Londra, tramite i quali abbiamo fatto venire anche delle copie appunto da Los Angeles, dagli studios americani. E poi abbiamo lavorato nel caso di Maya Deren con Lightcon, che è un'etichetta storica di Parigi che fa esclusivamente distribuzione di cinema d'avanguardia e cinema sperimentale.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sul sito palazzoesposizioni.it trovate tutte le modalità d'accesso, il programma completo. Ripeto, l'ingresso è gratuito, basta appunto prenotare a partire dal giorno prima.
Dodicesima edizione della rassegna Qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 24 gennaio al 30 maggio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino.
Grazie a te Federico.
A presto.
Grazie a tutti.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.